Allora, questa mattina mi ero impegnato ad affrontare il problema tanto discusso dai vostri colleghi, il problema della cosiddetta indennità parlamentare. La norma di riferimento è l'articolo 79, che chiude la parte delle norme della Costituzione sul Parlamento. Brevissimo articolo che dice: i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. È un principio nuovo del nostro ordinamento? No. Diciamo che è un principio alquanto vecchio, che risale ancora ai parlamenti pre-rivoluzionari, che ha avuto una fase di sospensione in epoca liberale. Diciamo che in epoca liberale, cioè in epoca in cui il suffragio era limitato, vigeva il principio della gratuità delle cariche parlamentari. Il che aveva perfettamente senso. Per esercitare l'elettorato attivo, e cioè per votare, e per esercitare l'elettorato passivo e quindi essere votati, erano richiesti dei requisiti di censo, più elevati per essere eletti di quelli comunque richiesti per votare. Era un modo per restringere coloro che potevano incidere sul Parlamento, restringere ancora di più una classe che era rappresentata in Parlamento, che era una classe estremamente ristretta di pochi venti, i quali da venti signori erano disposti a far parte del Parlamento a titolo gratuito. Quindi c'era il principio della gratuità che sembrava realizzare il massimo della moralità, però vedi caso, realizzava anche lo strumento più efficace per tagliare ogni spazio a rappresentanze di persone che non avessero un censo sufficiente. Non a caso l'introduzione dell'indennità parlamentare risale al 1912, anno in cui viene introdotto il suffragio universale maschile, in quanto il principio per cui votare e essere eletti non richiede limiti di censo, significa introdurre in Parlamento ceti non abbienti, in quanto tali nell'impossibilità di mantenersi in vita facendo attività politica. È ovvio che se tutti possono essere eletti, è necessario introdurre una norma che sia una norma che riguarda il mantenimento di coloro che non sono abbienti. Infatti, se ben ricordo, all'inizio la norma prevedeva l'indennità apportata alle proprie condizioni economiche. Credi, se ricordo, fu Calamandrei a sostenere un principio analogo nell'Assemblea Costituente, e cioè che fosse indennizzato soltanto colui che non avesse altro fonte di reddito, ossia che fosse consentita l'indennità parlamentare come un'integrazione del reddito personale. Chi avesse avuto dei soldi suoi, delle spese sue, avrebbe avuto un minimo indennizzo, chi invece non aveva, avrebbe avuto un massimo indennizzo. Invece il Parlamento decide, sulla l'Assemblea Costituente decide, che l'indennità parlamentare dovesse essere uniforme, così come è uniforme il voto, il principio dell'uguaglianza del voto, è uniforme anche il diritto di essere eletti e l'indennizzo per la carica esercitata. Si parla sempre di indennità e non di stipendio, anche se non vado a per dare il senso che non è una posizione di lavoro, ma è una forma di integrazione del reddito che consenta a chiunque di svolgersi in casa. Oggi questo è un principio universale, non esiste un Parlamento più attacco dove la carica dei parlamentari sia gratuita, perché copre il parlamentare. E anche il Parlamento europeo, per esempio, indennizza i suoi parlamentari. Anche questo è un problema che è stato di trasformazione, perché inizialmente i parlamentari erano retribuiti in base alla propria legislazione, infatti per gli italiani e per i tedeschi, e da trattati di Amsterdam, mi ricordo, c'è un procedimento, un processo in corso, forse non ancora definitivo, ma non sono sicuro, di omogeneizzazione del sistema di indennità. Dovrei aprire il sito della Camera, trattamento economico, c'è la pagina che vi spiega come funziona. Innanzitutto c'è una legge che è entrata nel 65, che, perché c'è una disposizione di legge, il membro del Parlamento riceve un'indennità stabilita dalla legge, e di conseguenza è nella legge che c'è la struttura retributiva, che è fatta di vostri diversi. O ne tornate di volta in volta, di solito al dito d'estate, come oggi di vacanza, in assenza, così tutto di tocchino. E vi leggo quali sono i livelli attuali di retribuzione. L'indennità è fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di Cassazione e così via. Tale misura è stata determinata in riduzione dell'articolo 1,52 della legge finanziaria 2006, che ha tolto un articolo percentuale. E corrisponde in codice di attività, l'importo è attualmente di 5.419 euro al netto delle tenute previdenziali e assistenziali, e della quota contributiva per l'assegno di vitalizio, cioè sono 5.400 euro netti. A questo si aggiunge una diaria, che non è un'indennità, ma è concepito come un rimborso spese forfettario per la permanenza a Roma. Quello che è caratteristico che viene corrisposta anche a chi Roma vive. La diaria ammonta a 4.003 euro mensili e viene ridotta di 206 euro e mezzo per ogni giorno di assenza alle riunioni dell'assemblea in cui si vota. Per cui è una diaria che serve a pagare le spese di trasferta di residenza a Roma e che va poi, che è una diaria massima, su cui incide un'unità di dovuti da fonte. Ogni tanto qualcuno pubblica le presenze del centro dei deputati, ci sono deputati che sono parallelamente assenti, o molto spesso. Quando non ho soldi. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30% delle votazioni effettuate nell'arco della giornata. Che vuol dire che se in una giornata si fanno 100 votazioni, che o tanto, e basta che partecipi a 30 e gli affetti la giornata. Il che vi fa spiegare il fenomeno dei pianisti, che è una delle spiegazioni del fenomeno dei pianisti. Il fenomeno dei pianisti non è tipico di solo dei deputati, è tipico di tutti i lavoratori dipendenti che tingono il cappellino, nonché anche degli studenti che frequentano i corsi oppressivi in cui si fa il controllo delle frequenze, e semplicemente che il collega tingue il cappellino oppure prende le frequenze del suo amico. E così il deputato dà il cappellino che viene inserito nell'apposito lettore, questo attiva la tastiera, e quando ci sono le votazioni elettroniche, ci sono quasi tutte, basta prendere un tasto e si è votati, e si ha votato. E questo consente anche all'amico di banco, vicino di banco, di allungare la manina e votare per il vicino. Cosa ovviamente spesso denunciata, ripeto qualche volta, tra l'altro incide sulle maggioranze e sui voti degli interessi, documentata, perché ci sono le riprese in aula, qualche volta si vede proprio la manina che si avvicina, indifferente, magari con sotto il giornale, c'è cioè il giornale che si avvicina, e viene preso. La questione è stata sollevata di fronte alla Corte Costituzionale, perché si è impugnata la legge frutto di una Costituzione così fatta. La Corte Costituzionale ha detto queste sono cose che riguardano i cosiddetti interna corte di taxa, nel senso che appartiene alla struttura autonoma, che vuol dire di autoregolamentazione, e all'autodichia, che vuol dire l'amministrazione interna dei conflitti, delle contenziose, e quindi della giustizia, del Parlamento, prendere queste cose. Non ha voluto metterci in mezzo. Naturalmente questo è stato fatto quando la questione è stata posta dall'esterno, impugnando le leggi, e la Corte dice che è il momento dei meccanismi di formazione della legge. Altra cosa sarebbe se ci fosse un conflitto interno, questo trovate in un'altra pagina che non è scritta in maniera oggi. Poi c'è un rimborso per spese inerente al rapporto tra eletto e elettori, cioè la scritta del rappresentante, che significa in sostanza un rimborso di spese che consente al deputato di avere un po' di soldi di solito per gestire il proprio ufficio elettorale e un po' per oltre. E sempre chiamato così. A titolo di rimborso forfettario per le spese inerenti alla foto tra eletti e elettori, al deputato si aggiunge una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza. Allora vedete, qui c'è un'indennità che è lo stipendio, fisso per tutti, che sono di 5.000 e passa euro, 5.400 euro al mese. C'è una diaria massima di altri 4.000, che parlando qui vengono scomputate le assenze, e un contributo forfettario dato al gruppo parlamentare di 4.190 euro. Perché dato il gruppo parlamentare? Perché questa attività, diciamo, di rappresentanza politica sono riconosciute come attività del gruppo, tutte le singole deputate, poi sarà il gruppo a decidere come gestirle. Totalmente si potrebbe fare il conto, ma per fare la somma sono 5.000 e mezzo, 9.000 e mezzo, 13.000 euro. 13.000 euro tutti incluso. Dopo valutiamo che sono molto qua. Non ci sono rimborso delle spese postali ormai, c'è la tessera di della circolazione ferroviaria, c'è anche una interessante indennizzo, un rimborso spese forfettario trimestrale di circa diciamo 1.000 euro al mese, e che vanno a coprire le spese per raggiungere l'aeroporto di vicino. Il problema è cosa succede se uno fa Roma. Poi hanno un forfè di spese telefoniche coperte, 6.000 euro all'anno. Dovete pensare che qualsiasi preside o direttore del dipartimento, di questo dipartimento, ha il telefonino dell'università perché sono io a fare decisione a farne uno, perché il culato, non se non reato, non sfidare. Altre cose interessanti, sì, assistenza sanitaria. Il deputato versa mensilmente una quota fondo, una quota del 4,5% della propria indennità lorda, quindi indennità di 5.000 euro, pari a 500 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborso secondo quanto previsto dal tariffario. Io una volta, sono solo del Senato, ho venuto a parlare della lezione per un concorso, e sicuramente che non ho fatto l'università, e il mio amico, che era un altissimo dirigente del Senato, mi faceva questa denaro nuovo da Dio è questa parte. Non capivo ancora una cosa, devi dirlo adesso, che il modo è bene, perché ho scoperto una meraviglia dell'ambulatorio interno che sta, per esempio, che è stato il problema di Polizia Sanitaria, cioè all'interno, con la posta finale di Polizia. A segno di fine mandato, il deputato versa mensilmente nel proprio fondo una quota del 6,7% della propria indennità lorda, pari a 750 euro al mese. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che pari all'80% dell'importo mensile lordo dell'indennità per ogni anno di mandato effettivo. L'equazione dei finanziamenti e la norma della liquidazione che tutti conoscono perché è quello che si attribuisce ad un altro diritto, un diritto a una indennità di fine rapporto, il famoso PSR, di un'attività all'anno. E così è calcolato tutto il caso dei dipendenti, diciamo, e deputati per cui hanno una buona uscita quando finiscono di fare i deputati. La portata di anni di mandato. A livello europeo c'è un meccanismo del genere che è chiamato a fare questo, se non so, fondazioni, di fare di fondare che si chiama premio di reinserimento, un concetto del genere, come se, quando uno ha un mandato che dura 5 anni, 10 anni e finisce il suo mandato, magari non si aspetta per accettare di essere. Deve ricollocarsi nella vita civile e quindi c'è un piccolo indennizzo, un piccolo, una forma previdenziale di reinserimento. È come quelli che sono le carceri. Assegno vitalizio. Il deputato versa mensilmente una quota, circa 1.000 euro al mese, della propria indennità lorda, di 5.000 persone, che viene accantonata sul pagamento degli assegni vitalizi come previsto dal nostro regolamento. Riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce a 60 anni in relazione agli anni di mandato. E insomma la forma di pensione, che vale da un minimo del 25% al massimo dell'80% dell'indennità parlamentare a seconda degli anni. Secondo me io so tutto. Faccio una domanda. Direi di sì. Direi di sì. Ma non lo so. La divisa per le cavolate che dice che fa non è un granché, forma del corpo. E lui poi tra l'altro è stato Presidente della Repubblica, del Senato della Lista, poi anche il mandato parlamentare, è stato Presidente del Consiglio, Ministro, anche cosa come un militare, associato e caduto fuori dai residenti della sua italianità, prima questa è una questione. Allora, i deputati costano, è indubbio che costano, questo sono i dati della Camera, quelli del Senato sono sulle pari. Diciamo che se noi calcoliamo complessivamente il costo, non siamo lontani dai 20.000 euro al mese, il partecipato. Non pensiate che i consiglieri regionali prendono oggi di meno. So che a Sardegna, ma anche in Sicilia, viaggiano su 200.000 euro al mese, cosa che non spesso io frequento le regioni, perché sono consulente in sovrasti regioni, magari a sport, mi dilato sempre quando sento i consiglieri che si lamentano dello scarso funzione, gli ricordo che non credo professionale, dovrebbero andare a un'attività professionale, non so il mondo. Infatti mi dicono sempre di meno, per questo è quello che vorrei concludere come risultato. Sono pagati, diciamo, a un livello, allo standard superiore alla media europea, però non ci credo di tanti. Però siamo anche attenti a una cosa, ormai un manager pubblico, viaggia a 5 volte così 3, il pubblico guadagna almeno 200.000 euro all'anno, sarebbe abbastanza a buon mercato, ecco. E 200.000 euro all'anno, perché sono forse in 3, fanno le 20 corse al mese, 40-20.000 euro al mese. È un costo alto, è un costo stupido. Questo magari sì. E vi spiego perché è un costo stupido. E l'idea ideologia italiana è che la politica sia una cosa sporca e che tendenzialmente dovrebbe fallire. Questo è la comune opinione della cosa, il sentire comune della gente. Naturalmente poi si incarono quando vedono che le cose non funzionano, non vengono fatte, eccetera. E il forzo di questa ideologia, in un referendum che poi è stato inserito in una serie di referendum dei primi anni 90, che ha fatto fuori la struttura dei partiti, eccetera, è passato anche il referendum che abrogava il sistema di finanziamento pubblico dei partiti. Comprensibile la reazione perché erano gli anni tangentopoli e io che allora già lavoravo avevo ben presente dove fosse tangentopoli in Italia, non si poteva lavorare se non tangentati, non perché era una tangente, con la stessa diretta affrontata con la circostanza di solita, ma la regola era questa, anzi se arrivate al punto che non c'erano più dei tangenti sui lavori pubblici, perché non avrebbe fatto lavori pubblici. Venivano commissionati da parti senza pensare a qualche cosa, unicamente per la tangente. Questi partiti ormai costavano una barca di soldi micidiali. Allora la reazione popolare è stata: facciamo fuori i posti della politica. Comprensibile la stessa reazione del marito, perché di cazzo da quando si fa la moglie. Non è una cosa intelligente, per esempio c'è il fatto che l'alternativa al costo della politica è la politica a parte dalle verità, quindi è diventante un paraglio. Abbiamo la televisione, abbiamo una serie di diventanti un paraglio o di gente che fa politica perché ha dei interessi personali. Altro ma il fatto che le leggi penali dell'ultima legislatura siano state fatte con la firma di avvocati penalisti e di esibizione di conflitto di interesse. L'avvocato penalista non è un tecnico neutro di diritto, è uno che cede l'imputato e conseguenza se riesce a rendere sempre più difficile il compito dell'accusa ha trovato caso di risultato di interesse. Abbreviare la mia prescrizione significa cacciare fuori la tutta le parti. È come se avessimo un Parlamento fatto di professori universitari che ovviamente avrebbe un occhio di riguardo per scrivendo i professori universitari. Non è un caso che tra le poche cose che non sono incompatibili con l'unità parlamentare sono compatibili i sensi delle istituzioni pubbliche, salvo quelle dei docenti universitari, salvo che si mettono in aspettativa. Allora, nessuna aspettativa non obbligatoria, perché il professore lavora o non lavora, nessuno si accorge, cioè, la conseguenza è che da una parte che si accumulano lo stipendio del docente universitario, cioè l'indennità parlamentare, una questione che gli interessi si organizzano corporativamente. Allora noi abbiamo un sistema di costo della politica che ha sempre due voci. La voce dei deputati, consiglieri regionali, consiglieri comunali, eccetera, la voce per i rimborsi elettorali, che è una voce, sempre di finanziamento della politica, che dà soldi ai gruppi parlamentari, che è quello che fa in base al voto che hanno ottenuto. Significa cosa? Se mi ricordo che non c'è stato un euro per E questa è l'unica forma che sono riusciti a riprodurre di finanziamento della politica. Dico che è un modo sbagliato di investire nella politica, perché se adesso risolvi i partiti, per esempio, su che cosa è fatto tra le due parti. E sempre c'è fatto, è evidente, se ne parlavo, mi ricordo, una sua domanda si può fare, che un partito politico ha il compito di elaborare linee politiche. Allora, queste linee politiche da che cosa vengono? Ma abbiamo un modello americano, le linee politiche della politica americana avvengono sulle alleanze elettorali. La campagna elettorale per i presidenziali, per i senatori, per i senatori eletti in decenze, per la Camera dei rappresentanti, per i governatori dei dipartimenti, per i procuratori della Repubblica, una campagna elettorale molto costosa e interamente finanziata dal privato, il che significa che il finanziamento del privato pesa sulla vita politica. Per cui se uno riceve i voti di petrolieri, tipo Bush che c'è in casa, i voti di petrolieri, difficilmente poi avrà una linea politica di sfavore nei confronti dei petrolieri. Si prendono proprio il prezzo del petrolio movimento di 5 anni del governo Bush? Sarà una combinazione? O una prossima indirizzo politico? Se uno ottiene il voto del predicatore al grande supporto di Bush, la risposta qual è? Una legge che in America ha fatto gridare lo scandalo, per cui non si danno soldi alle confraternite religiose, perché sarebbe contro i principi della città, ma si danno i soldi ai programmi di investimento sociale per motivi di fede. Basate sulla fede. Per esempio, un programma di difesa dell'AIDS oppure di controllo delle nascite basato sulla funzione della propria vita. E questi sono i rappresentanti dei americani di confronto continuo. Cioè, quello che è l'input che veniva dalla base elettorale e dai finanziamenti della politica diventa poi inevitabilmente una risposta in termini di politica. Se uno arriva alle elezioni di medio termine, come è arrivato Bush, ha bisogno dei voti, va a cercarsi i voti dei suoi partner e li paga sul bilancio pubblico, con una serie di iniziative così. Se uno vuole i voti dei neri e non vuole passare per canali dei predicatori, è probabile che debba tanto passare dalla politica che sono io di assistenza societaria, che è il programma di Clinton, che deve gestire io. Questo da noi è meno pesante, perché il finanziamento privato c'è, non tanto report, qualche altro rispetto giornalistica fa le indagini su interessanti come risultati sui canali privati, però non è così massiccio, anche perché le grandi potentati economici generalmente distribuiscono a tutti. Giocare su tutte le voci possibili in modo migliore per vincere, forse, ma non si trova sui cartoni. Certo che legale, non è ufficiale. È legale perché non è vietato, è pubblico e trasparente, e lei può mettere il dito su un problema che un concessionario lo fa. Ma anche finito. Certo, il concessionista è ricostruito per il delitto. Le reti non sono finite. Sono gestite da centri pubblici e con i privati, non è che come si fa, lo fare o no, non è da compagnia postale. O di mano, che è una destinata in gestione, a soggetti privati, i quali di conseguenza hanno lo stesso rapporto con i canali televisivi o con la postale che ha il barista per una sapere che occupa tutta Bolivia. una risorsa pubblica che viene concessa a un suo privato con un suo partito. No, canone, la RAI è una tassa, ed è una tassa che è vincolata dall'utenza RAI, dall'attenzione della RAI. La concessione delle televisioni viene pagata, non si sa quando viene pagata perché sono andati mai svelati, ma mai svelati, ma è un pagamento di concessione che permette di diversi altri elementi. Capite, è molto complicata la cosa. E allora aver deciso che non si finanziano i partiti significa aver tolto ai partiti quel tanto di capacità di lavorare proprio gli indirizzi politici. E non c'è più un centro, nessun partito che abbia un centro studi, per esempio, per i bandi, la sostenibilità dell'ambiente, oppure l'ecologia dell'energia, oppure le modalità di trasporto. Chi è che lavora su questo l'Italia? È un problema, perché se noi basiamo il nostro sistema democratico, come tutti i sistemi democratici, sulle libere elezioni preparate dai partiti e quindi su una capacità di elaborazione strategica da parte dei partiti, ma non finiamo i partiti, finiamo con avere la mancanza del motore di elaborazione. Dopodiché sì, saranno anche il programma elettorale è una cosina facciosa e pubblicitaria, non è una strategia. Chi è che elabora la strategia della TAM? Non so cosa dire. Certo, elabora il Ministero. Al Ministero è una struttura tecnica. Governare non è una cosa tecnica. Governare è una questione politica, vuol dire decidere. Chi è che decide l'altra cosa? Chi decide che bisogna preferire traducare la costrana invece che traducare le ferrovie per le nuove strategiche terme d'Italia? Chi è che decide che bisogna fare il ponte su tutti gli insieme e non potenziare una navigazione marittima che ha perfettamente alternativa? Ci deve essere qualcuno che ha una visione politica, se non hanno i partiti che c'è. Noi abbiamo creato un sistema di politica costosa, ma per non passare per finanziamento pubblico ufficiale dei partiti, passiamo per canali di finanziamento che sono collaterali. Uno va in un nostro sistema elettorale e è legato all'idea che quello che costa la campagna elettorale e non il lavoro di elaborazione costante. L'altro passa per il finanziamento del personale politico. Poi i partiti si organizzano. C'è una tradizione dei partiti di sinistra, per esempio, di avere una tassazione sui deputati parlamentari, ricordando le epoche delle stagioni. Una volta era, la regola era che il partito che aveva lo stipendio gli dava lo stipendio, cioè il stipendio in Italia aveva i partiti e i partiti retribuivano con il contratto dei sindacati i loro deputati, altri anni nel senso politico. A far dirvi come esistono sempre dei meccanismi con cui i partiti riprendono questi soldi. Perché meno male, se uno sta in un partito che fa la campagna elettorale, è logico che le spese della campagna elettorale che sostiene il partito è rimborso di prendere lui. E quindi cosa ne faccia per mantenere? Guardate com'è complicata la cosa. E l'ipocrisia tipicamente nostra di non voler affrontare seriamente questi problemi, a cui poi in campagna elettorale si vea dicendo bisogna diminuire i costi della politica. Diminuiamo che sono i costi della televisione, perché? Meno cavolate, perché bisogna diminuire i costi della politica? Perché la politica costa e non è cosa forte. Non è un gioco molto perfetto, è un gioco che guarda in lontananza, è un gioco concetto. È la stessa cosa per cui la campagna elettorale si svolge sulla diminuzione delle tasse, come si pagare le tasse, fosse una malattia. Pagare le tasse è un diritto. Ci sono alcuni miliardi di persone nel mondo che sarebbero felici di pagare le loro tasse di Italia, se non le facciamo in Italia. In Italia non vuole pagare le tasse. Poi servizi di vogliono avere tutti. E si fa tutti contento perché i soldi non funzionano. Non funziona la scuola pubblica, finanziando la scuola privata. Perché non funziona la scuola pubblica? Perché funziona molto meglio quella privata. Perché non ci sono soldi, perché non ci sono soldi, perché bisogna di università. C'è una campagna elettorale che si svolge su chi di noi si è creato, come si svolge l'ultima, è un suicidio di massa. Quando si hanno sotto la nostra idea, il nostro partito, e soprattutto sulle ragioni fiscali, che si sta un problema da poco. Il problema è che lo Stato costi, è ovvio che non fa lo Stato costi. Ma che cosa deve cambiare? Tutto niente. Il servizio sanitario è una cosa pregevole, una sanità privata costerebbe di meno. Abbiamo il confronto dell'America, l'America ci guarda con gli occhi così, perché la nostra sanità costa un terzo in America. In America non c'è la sanità pubblica, è tutto privato, ma il costo della sanità in America è tre volte quello della media europea. E comunque queste sono questioni che riguardano le tasse. Perché ovviamente uno può dire, certo, le tasse della sanità è il 75% del bilancio della regione. È un pezzo di PIL notevole. Eliminassimo il servizio pubblico sanitario, avremmo risparmiato 11% delle tasse. Ma certo, non lo facessi. Alla mente. Perché noi abbiamo 1000 deputati che ragionano con la loro testa dietro le quali non c'è più un soggetto che elabori una strategia comune. Il modo della scuola è elementare. Ma se noi fossimo in Parlamento faremmo delle leggi eliminate? Ma non è solo quello, l'interesse non è che sia una cosa negativa, non è il problema dell'interesse, il problema è la conoscenza e la decisione, cioè quali sono i dati dell'istruzione in Italia, che cosa ha fatto la Moratti per lavorare sul migrante ieri della scuola? Ce ne sono questioni da codice penale, come si dice sono nel codice penale, ma a parte queste questioni che interessi sono troppo evidenti, troppo ovvi, no? Ma sui nodi fondamentali, cioè, che cosa sarà dell'università, che dimensione deve avere l'università, entrano tutti noi, entrano tutti, quanto devono essere i laureati, ci devono essere diverse occasioni di laurea oppure no, questo significa avere strategie, non tattiche, strategie. Cioè sapere che in 10 anni bisogna formare un tipo di laureato che conosce o non conosce le lingue, conosce l'inglese cinese oppure il latino e il greco, che è indirizzato verso un'attività mista, lavoro, istruzione oppure a un livello elevato di base. Sono scelte. Chi è che fa queste scelte? C'è un supporto tecnico, conoscitivo, che forse potrà dare qualche ufficio di ministero, ma poi bisogna avere le strategie, cioè sapere che società si vuole costruire. Questo, vedete, è una cosa che vi fa capire anche un altro problema, quello della stabilità dei governi, che è strettamente correlato, e della coerenza delle coalizioni. Tony Blair è al governo da 12-14 anni, in questo momento. Prima di lui c'è stato per 15 anni di testaccia. Chirac è un governo sulla quanto, prima di lui c'è stato per numerosi anni di veterano. Allora, se uno ha il sistema politico che tiene una leadership stabile, che ha una durata di 2-3 legislature, e c'ha dietro una struttura dei partiti abbastanza coesa da assicurargli un supporto politico non discusso ogni giorno, e c'è dietro ancora un sistema di elaborazione dati, come Cervello o l'Inghilterra, per esempio, di elaborazione di teorie della comunicazione del mondo, allora 12-13 anni di governo segnano le vite di quel paese. Danno l'immagine, cambia l'immagine che prende. Thatcher, bene o male abbia fatto, ha cambiato da così a così l'Inghilterra, la risultata. E Blair ha ritornato a risultare in autonomia ancora. Perché incidono. Ma questo significa avere stabilità in governo, un sistema politico che esprime leadership stabili e un supporto partitico che elabora strategie di governo. Il sistema dei partiti che non regge. Non soltanto con il sistema elettorale non demenziale. Con un sistema elettorale la prima cosa che conta. E poi la stabilizzazione di un sistema dei partiti e anche di una capacità di creare strutture di partiti. È una cosa semplicissima, non c'è una ricetta per come passare gli ingredienti, forse se fa il mito. Quello fatto fa il danno. Un sistema politico per mettersi a funzionare ha bisogno di una certa sedimentazione. Se noi cambiamo le leggi elettorali, anche qualche riforma costituzionale, ogni tanto, questi sono tutti quanti scassoni del sistema politico. Però, se non voi la portate sull'esperienza facendo dei comuni, vedete già che in Italia le cose sono un po' cambiate. Adesso che i sindaci 10 anni che meno stanno in carica, ma qualche incidenza maggiore sul volto della città riescono a avere. Diciamo, per cercare il volto del comune, è nato bene. Hai domande? Senta, secondo lei vietare il divorzio per rendere le coppie più felici e più disposte ad amarsi? La risposta è quella. Certo che se noi votiamo ogni anno è chiaro che questo dà fidelizzazione continua al sistema politico. Però il problema è che lei non può pensare che ci sia una legge, una norma costituzionale che impedisce alle forze politiche di cogliere appoggio al governo, perché questo non esiste a livello nazionale, non può esistere. Non esiste nessun governo che si possa dire minimamente democratico che non si basi su semplice assunto che il governo almeno una volta all'anno deve andare in Parlamento a chiedere la presentazione di bilancio. Dopodiché, se va una volta all'anno, quella volta per lui è la resa dei conti, veramente, è inevitabile. Come in America, però in America non è che il sistema sia più leggero che il Presidente della Repubblica, anche se non c'è la forza di fiducia, lì il Parlamento non lo può fiduciare. Al massimo può fare un impeachment perché ha fatto delle cose che non doveva fare con la sua lista, ma anche questo non, e soprattutto non doveva negare in pubblico, e neanche in privato perché noi in realtà ce la prenderanno male, ma anche questo il principio è che la politica deve organizzare un di consenso, deve stabilizzare il governo, questa è una questione che devono fare i partiti e il sistema elettorale. Se noi introduciamo un sistema elettorale che è fatto appositamente, perché il Gran Premio di Calderoli l'aveva giustificato così pubblicamente, per destabilizzare le coalizioni, e non ci possiamo lamentare di avere coalizioni stabili. I tacchini di cosa pensano di fare? Sì, tutti i nostri diversi, verdi, radicali e anche la Mussolini che ci siamo, ma nella nuova democrazia che si ha, tutti insieme si tengono per mano, cioè abbiamo fatto un grosso partito. Ma di cambiare le leggi elettorali è una cosa più difficile per tutti i Stati. C'è una semplice ragione, che il sistema elettorale è una macchina. E se lei prende qualsiasi sistema elettorale, ci mette dentro le altre ultime elezioni e viene fuori la proiezione di chi dice che prende. Allora i casi sono due. O il sistema elettorale non cambia assolutamente nulla, e allora cambiando non serve assolutamente nulla, o cambia qualcosa, e allora chi guadagna e chi si perde. Per sapere chi perde a perdere è difficilissimo. Cioè ci vorrebbe una tale intelligenza politica che se uno l'avesse non probabilmente non farebbe fuggire questa condizione. Allora l'unica possibilità che la storia ci rivela di cambiamenti di legge elettorale sono o crisi di sistema talmente tali come abbiamo avuto nel 92, nel 93, referendum eccetera, da cui la proposta del referendum sulla legge elettorale che verrà presentata, oppure un accordo di partisan, dove i due partisan sono i gruppi di voto. Non il bipolarismo, la concentrazione sui partiti più grossi era un po' probabilmente il progetto che aveva Massimo D'Alema quando ha dato avvio con la presieduta la commissione bicamerale, cioè fa un accordo tra di essere margherita da una parte a Enne Coppa Italia dall'altra, di approvare una serie di regole comuni, facendo fuori tutto quanto di turno con la famiglia di concessione che fa molto piacere del bilancio. Dice? Cioè, fanno il pacco, come si suol dire. Per fare questo, però, bisogna affrontare la contingenza politica. Di fronte a questa proposta di referendum elettorale che tende a far passare un premio di maggioranza non in capo alla coalizione, ma al primo partito della coalizione, e quindi questo significherebbe un rafforzamento di Forza Italia da parte e di essere un partito unificato con queste specifiche unità di partiti, no? La reazione di Martinotti è: io faccio cadere il governo. Non perché sia un delinquente, ma perché è come dire sei il tacchino e sei invitato al pranzo di Natale. Il tacchino non mi piace dire io pranzo di Natale. Una cosa che non vorrei dire, passeremo regolarmente al primo dell'anno. E allora questo spiega anche perché tendenzialmente si dice le riforme elettorali e le riforme costituzionali si fanno a fine legislatura, o meglio, la legislatura finisce con un momento, perché la volta che va in discussione una cosa del genere in Parlamento e si vede formarsi l'ingiusto, come lo chiamerebbe subito qualcuno con una bella espressione del diritto costituzionale vivente, immediatamente ci sarebbe la crisi della maggioranza. E allora bisogna approvare una legge elettorale senza il governo, senza il governo, non si cosa sta a fare io, e con un patto di ferro tra un governo transitorio tecnico per arrivare al risultato del elettorale, sciogliere le camere e rivocare. Ma lì c'è un altro indizio, e le spiego un altro indizio. Mettiamo che questo succede, che in qualche ristorante romano Fini, Berlusconi, Rutelli, Fassino si incontrano la sera e decidono di fare il pacco ai piccoli partiti. Fanno il pacco ai piccoli partiti e fanno una nuova legge elettorale che le votazioni dopo prende i grossi partiti. Non è difficile da fare così un meccanismo. A questo punto sorge un problema. Come la prende l'elettorato dei piccoli partiti? L'elettorato non i partiti, gli elettori. Perché lei capisce che Mettiamo che vada il Partito Democratico contro la casa del Partito della Libertà. Il partito che sarà nella mortadella e la democrazia contro la casa del Partito della Libertà. Oggi come oggi sappiamo come le coalizioni sono operate e sappiamo cosa sono i margini di situazioni. Queste elezioni, grazie alla legge Calderoli, ogni coalizione è andata a lasciare proprio gli angoli della stanza, cercando di recuperare anche il più nazista e il più global dei personaggi politici, quindi raggiungere il massimo del consenso. Ma domani non lo farebbe, perché avrebbe un sistema elettorale che funziona con due schieramenti. Il problema è che questi due schieramenti oggi avrebbero al circa il 70% dei voti, di tutti e due, più o meno uguali. Resta fuori il 40% dei voti, questi come si comportano? Capisce che diventa un rischio incalcolabile, non prevedibile. Cioè l'elettore di Rifondazione voterebbe lo stesso per il centro-sinistra perché è quello che fa meno schifo o andrebbe in mare? Oppure disperderebbe i voti perché comunque il partito si presenta come bandiera. Se il partito si presenta come bandiera, sa che perde le elezioni. Ma se non ha delicato la maggioranza, dicendo, voi che non mi presenti quella bandiera, fa mancare la coalizione, se metti in giro. È un problemino mica facile, anche perché semplificare il panorama dei partiti con il contegno delle elezioni può funzionare se i partiti sono artificiali, non funziona se i partiti rispondono alla divisione del paese. E allora questa è una questione che è di scelta politica pura, ma in scelta politica non hanno risposte, se tanti partiti derivano dal fatto che il paese è molto diviso, o semplicemente dal fatto che ci sono molti politici che vogliono andare in Parlamento. Rende molto imprevedibile leggere di queste manovre.